Come sapete, il dicembre arriverà la Tana, che non è un dramma così, perché ha il titolo di misura di legge della rampa, un massimo grado che si possa raggiungere dal punto di vista degli studi e della conoscenza della dottrina nel buddismo tibetano. Questo Geshe è una nostra fortuna, sa parlare l'italiano, perché ha studiato e insegnato a Napoli, e sotto nostra richiesta farà lo yoga del sonno, del sogno, della luce naturale e dell'altro. Allora, io ho pensato di fare tre lezioni introduttive, grazie alla direttrice di Anna, preparando un testo che poi potrebbe essere anche distribuito, se si faranno, facendo le fotocopie e preparando il corrispettivo della foto. Perciò possiamo cominciare piano piano a introdurci in questo argomento che è di estrema difficoltà, ma anche di estrema utilità, anche pratica, per raggiungere quello che cui così il professor Ironico parlava la vera prima, cioè le tre cure dell'Udda. C'è una dimensione naturalmente che è raggiungibile con i mezzi semplici del nostro cervello, ma per cui occorre una mente raffinata e perciò una mente che è naturalmente preparata da tanti pratiche ed esercizi, e di conseguenza così ottiene un livello di conoscenza superiore che permette appunto domani l'arrivo delle tre cure del Buddha. Diciamo piano piano:
yoga del sonno e la pratica della luce naturale. Scoprire la vera natura della mente, fuga, vuota, chiara e luminosa, e dimorare in essa di giorno, di notte, nella vita e nella morte. Noi esseri umani siamo frutto di una evoluzione che per ragioni di sopravvivenza ci ha portato a coltivare una mente razionale e dicotomica, sempre pronta a classificare, separare e dividere ogni cosa, considerando il sé come soggetto in un mondo di oggetti. La capacità della mente di modellare le esperienze attraverso i sensi, pur essendo di grande utilità, è la causa principale dei nostri problemi.
Grazie, perciò già mettiamo in evidenza che con la mente razionale, la mente che si basa appunto sul ragionamento logico-matematico, ovviamente non possiamo andare da nessuna parte da sola, però abbiamo la necessità della mente razionale. La mente razionale è quella che si chiama mente di saggezza, e la mente di saggezza, alla fine, quando tutta la pratica sarà terminata, sarà la stessa cosa della mente del cuore, perché si unirà ad essa in maniera indissolubile. Quando invece la mente razionale resta una parte divisa, limitata, confinata in se stessa, naturalmente non ha nessuna possibilità di comunicare con la mente del cuore e di conseguenza non ha nessuna possibilità di capire la vera natura della realtà, vittima com'è di un ragionamento dicotomico che permette di vedere le cose così come ci pensano e non così come sono. Per cui è assolutamente necessario portare la mente a un livello diverso perché questa possa accedere appunto ad esperienze diverse.
Così la nostra vita si svolge nell'ignoranza della nostra vera natura e della realtà del mondo. L'ignoranza può essere rimossa perché in fin dei conti è solo un oscuramento della coscienza in un mondo di illusioni simile a un sogno. Buddha Shakyamuni disse ai suoi discepoli di considerare tutti i fenomeni come un sogno. per descrivere la natura illusoria del mondo fenomenico, ha utilizzato molti esempi, come l'arcobaleno, un eco, un riflesso, una città tra le nuvole. L'intero universo nasce e si dissolve come un miraggio, e i sogni sono solo un tipo di illusione. Tutto il nostro mondo, anche le qualità più illuminate, sono fenomeni illusori come i sogni. Dobbiamo perciò sviluppare una comprensione profonda che la vita che viviamo è solo apparente, priva di consistenza e di essenza.
Grazie, Luciano. Questo è il punto fondamentale. Cioè che la nostra vita è soltanto apparenza, priva di consistenza. È chiaro che per noi abituati e dai nostri genitori a considerare tutto falsamente reale, questo naturalmente viene molto difficile, come viene molto difficile cioè ammettere che siamo frutto di un'evoluzione biologica. È certo che non siamo angeli decaduti, ma siamo scimmie nude che si sono evolute, ma tutto questo certo è molto molto difficile accettarlo. Ora, un tempo, un ragionamento di questo tipo sarebbe stato assolutamente inaccettabile, perché uno dice, beh, io ti tocco, perciò tu esisti, e io ti posso così cambiare in tanti tuoi aspetti, perciò questi aspetti non sono assolutamente illusori, se non che la teoria più sicura, la teoria più certa, nei limiti dell'incertezza naturalmente esiste, la teoria più affidabile sul nostro universo è la fisica quantistica. Ora, sembra incredibile che dei monaci chiusi in un altipiano che hanno avuto sentore, diciamo, della dottrina attraverso i monaci indiani che arrivavano pellegrini nel paese del Nevi, abbiamo detto, diciamo, da 2500 anni fa, 2600 anni fa, questi indiani e da più di 1000 anni i tibetani, le stesse cose che la fisica quantistica afferma quotidianamente, cioè l'inconsistenza assoluta della realtà, che è talmente illusoria da essere nella sua essenza inconoscibile. Per cui nella realtà che noi sempre vogliamo considerare fuori noi, qualche cosa che osserviamo, per cui diciamo, ah, questa stanza non esiste, questo mondo non esiste, il problema è che nessuno considera poi se stesso, per cui la prima cosa da fare è pensare che noi non esistiamo, ma non che non esistiamo come realtà convenzionale. Non esistiamo naturalmente per quello che pensiamo come esistenza. La nostra, diciamo, è un sogno che delle volte, a seconda di quello che pensiamo, è un incubo. In qualche modo non ci rendiamo conto di essere attori e registi di un film che quotidianamente viviamo. E delle volte noi ci facciamo questo film per cercare di cambiare uno scorrere, diciamo, di punti istanti che costituiscono realtà provvisorie e assolutamente apparenti, perciò noi cerchiamo di cambiare questa realtà convenzionale al nostro uso e consumo, senza sapere che nella realtà convenzionale, né quello che vogliamo cambiare, né noi stessi, esiste veramente, nessuna cosa ha un'essenza. Perché concludo proprio il principio che vale quello del temprello, cioè il principio per cui se io non mi vengo da solo, vedete, io un bastone, va bene, il mio temprello è il bastone, ma è come se avessimo una colonna portante vicino a quale ci appoggiamo, e nella misura che ci appoggiamo a qualche cosa non abbiamo l'essenza per essere noi qualcosa, siamo sempre interdipendenti da qualcosa, perciò manchiamo un'essenza, e se manchiamo un'essenza ovviamente manchiamo di una vera esistenza, perché essenza deriva dalla stessa radice del essere, però non abbiamo una esistenza come la concepiamo. è tutto un sogno, un'illusione, è difficile accettarlo, lo capisco, però è così.
La nostra realtà e il mondo dei sogni sono entrambi vuoti e non hanno carattere sostanziale. Così andiamo a dormire consapevoli che siamo solo di passaggio da uno stato di sogno ad un altro. Gli yoga del sonno e del sogno sono pratiche spirituali per addestrare la mente a superare gli oscuramenti ed emanciparsi dal ciclo delle rinascite. Si tratta di particolari modalità che creano un contatto tra la coscienza e gli oggetti dei sensi, al di là dei processi mentali e immaginari. Il risultato è la comprensione profonda che la verità e la realtà di tutti i fenomeni coincide con Shunyata,
ecco, questo va
la vacuità di tutte le cose.
Sì, questo va spiegato profondamente, perché naturalmente i sensi, quelli che sono i conoscitori primari secondo la dottrina tibetana, sono in sé infallibili. Perciò diciamo, non è che sono i sensi fallaci, questi non fanno altro che trasmettere un messaggio, qualche cosa che si vede, si sente, si tocca. Il problema è che non sono collegati con la coscienza, non sono collegati con la coscienza mentale superiore, con la conoscenza mentale superiore. Perciò vengono filtrati e fatti passare nel sistema, per essere utile descrivere, per cui poi tutto questo mondo dei percettori esterni viene completamente trasmutato da quello che è il passaggio attraverso questo filtro. Questo tipo di yoga del sogno permette di superare completamente questo filtro, questo passaggio che è il retaggio del nostro mondo antico, quello che è appunto il mondo della sottocorticale, per arrivare direttamente a quello che si deve, cioè il rapporto tra sensi e coscienza, in cui questa coscienza che sia purificata, in essa realtà e verità coincidano. E quando realtà e verità coincidono, si vede che tutte le cose sono vuote, prive di un'essenza propria, e tutti i fenomeni, sia interni che esterni, sia legati al sé, sia legati alle cose che ci circondano, non hanno una propria essenza. E sono vuoti, ed esistono soltanto come un sogno, come esiste il riflesso della luna sull'acqua, come esiste una città nelle nuvole, come esiste l'arcobaleno o il fenomeno della fata morgana. Sì, quando non capiamo nel profondo che tutto è un sogno, tutta un'illusione, e che la vera essenza è che tutto avviene per l'unione di due particelle chiamate Dharma, e che costituiscono appunto l'essenza del vuoto da cui tutto nasce e in cui tutto deve finire, noi non riusciamo ad andare da nessuna parte, anche perché molti di noi, formati intellettualisticamente da studi fatti sui libri o leggendo vari trattati o anche ascoltando vari maestri, non si rendono conto che non basta affermare questo, ma bisogna applicare assolutamente e profondamente questa modus operandi, modus vivendi a noi stessi, perché al momento che non lo applichiamo sulle nostre emozioni è inutile che stiamo a descrivere tutto questo, non serve a nulla, è un esercizio inutile, una sorta di masturbazione intellettuale che non serve a nulla. Dobbiamo applicarlo a quello che noi viviamo quotidianamente, alle emozioni con le quali viviamo e per le quali moriamo.
Gli insegnamenti sono quelli di antichi lignaggi composti da istruzioni e tecniche tantriche che coinvolgono gli stati del sonno, del sogno e quegli interventi del bardo. La trasmissione tradizionale giunta fino a noi è quella da maestro discepolo, la cui finalità ultima è il riconoscimento della vera natura della mente, pura, vuota e luminosa. I punti fondamentali del processo sono addestrare la mente, renderla vuota e immobile, sperimentare la chiara luce e dimorare in essa, nei quattro stati della nostra vita, quello della veglia, del sonno, della meditazione e della morte.
Questo va detto. Prima cosa, però voglio fare una premessa. Ricordatevi che queste tre parole magiche che è stato detto nel testo, pura, vuota e luminosa. Ricordatevi che pura è una parola in sanscrito che vuol dire originale, cioè quella mente come nasce originariamente, una mente increata che nasce nello stesso momento in cui tutto è nato. Non solo questo universo, ma tutti gli altri universi che l'hanno preceduto, in un ciclo infinito di nascita e di morte, in una trasmissione continua, questa mente fa parte appunto del nostro universo. E questa mente pura, quando diventa la mente originaria, si può assolutamente assimilare e unire alla mente universale. Di questo concetto di mente condivisa, di mente universale, parlerò nel libro che sto scrivendo, ed è un concetto che deriva anch'esso dai fisici quantistici. L'altro concetto è vuota, naturalmente è chiaro che se l'essenza di tutto è il vuoto, è assurdo che la mente, che la cosa più naturale che abbiamo, non sia vuota, perché non esisterebbe una mente che potrebbe conoscere, non essendo piena di omoni, cioè piena di immacolazioni, piena di pensato, che poi sono pensieri, emozioni, sensazioni, percezioni, piena di ignoranza, piena appunto di attaccamenti, questo non è possibile. Perciò una mente vuota è anche una mente pura, e quando le due cose si uniscono, mente pura e mente vuota, da esso nasce quella che è l'essenza della mente, che è la sua luminosità, che è stata oscurata per tantissimo tempo dalle maturazioni e dalle esperienze che abbiamo fatto nelle vite passate, cioè il retaggio karmico che ci portiamo appresso e anche tutte le maturazioni avventizie che noi abbiamo ahimè, portato in questo mondo con la nostra cattiva opera o con malvagità con la quale abbiamo operato o con scarsa comprensione dell'essenza dei fenomeni. Perciò, pura, vuota e luminosa sono le essenze fondamentali, sono la struttura fondamentale della mente, dalle quali, se tutte e tre vengono osservate, nasce spontaneamente la caruna, cioè la compassione. Leggiamo quello che c'è dopo, piano piano però.
I punti fondamentali del processo sono addestrare la mente.
Ecco, questo è il primo punto, cioè l'addestramento mentale. Ricordate che ho scritto un libro, l'addestramento mentale, di 7 punti, in cui ho commentato una delle più belle opere che io abbia mai letto, che è l'opera di Cecalma, riesce dolce, in cui si parla dell'addestramento mentale in 7 punti, e se non c'è addestramento non ci può essere assolutamente nessuna possibilità di praticare nessun tipo di yoga né salire a livello di bumi superiori, per cui poi si arriva alle terre pure di Buddha. L'addestramento mentale è fondamentale in ogni pratica che si voglia fare, sia mentale che fisica. Cioè, dicevano gli istruttori nostri nelle forze speciali che l'addestramento duro, battaglia facile. Noi non dobbiamo certo combattere i terroristi, ma dobbiamo certamente combattere il terrore che abbiamo nella nostra mente, la paura, la rabbia e l'odio, e in questo l'addestramento mentale è fondamentale.
Renderla vuota e immobile.
Ecco, rendere la volta immobile. Questo è un concetto che mi è tanto caro, perché la cosa fondamentale è che la nostra mente agitata, spessissimo ci troviamo con la mente agitata anche dopo tantissimi anni di pratica, tantissimi anni di studio, perché purtroppo questa è la natura di una mente non addestrata. Quando uno ha la mente agitata, non è che in quel momento la mente agitata, vuol dire che non ha addestrato bene la propria mente, perché una mente ben addestrata è naturalmente immobile, non ci lascia, in poche parole, modificare da niente. È una mente che vuota in se stessa, non viene toccata da nessun evento. Se naturalmente la paura è una scelta attributiva, se a me mia nonna mi ha insegnato a non avere paura dei morti, come mi ha insegnato a non avere paura dei morti e della morte, io per mio lavoro ho tagliato tanti cadaveri, oppure sono capitato in mezzo ai morti tantissime volte, in mezzo ai cimiteri, non ho nessuna paura. Purtroppo però mia nonna aveva paura dei fulmini, e dei lampi, col corteo che segue. Perciò mi ha instillato la paura dei lampi, dei fulmini, e ho dovuto fare anni di pratica per superare questa cosa. Per cui, quelle paure che abbiamo internamente a noi, che sono frutto dell'educazione, è stata portata avanti, delle esperienze mal considerate o mal digerite o mal metabolizzate, meglio dire, quelle sono proprio alla base di una mente continuamente agitata e che non potrà mai essere vuota. Perciò la mente addestrata è, come sempre, vuota e immobile. In altre parole, noi occidentali, molto più pragmatici dei tibetani, diciamo imperturbabili, questo vuol dire, imperturbabile, vuol dire che tutte le perturbazioni, qualunque cosa sia, nessuna cosa si sconvolge.
Sperimentare e dimorare la chiara luce.
Ecco, naturalmente una volta che questo è, noi dobbiamo arrivare alla chiara luce di José, che è da quella a cui noi aspiriamo, il principio fondante di questo universo, la luce che tutto pervade, in cui tutto, da cui tutto nasce e in cui tutto deve finire, e in cui che noi abbiamo, perché questa luce di José, che è la parte, diciamo, fondante di questo universo, non è una parte estranea a noi, perché noi appunto con la bodhicitta, luminosa, che chiamiamo per nostro piacere bianca, noi abbiamo la chiara luce figlio dentro di noi, che usata correttamente nella valuta delle tecniche tantriche permette di unirci alla mente universale nella vita e nella morte.
Nei quattro stati della nostra vita, quello della veglia, del sonno, della meditazione e della morte.
Esatto, quelli sono i stati della nostra vita, che poi sono la stessa cosa, essendo tutto un sogno. La veglia è un sogno, il sogno è un sogno, naturalmente, la vita è un sogno e la morte è un sogno.
Le pratiche preliminari dello yoga del sonno. Il maestro: per favorire la pratica del sonno, generate una grande devozione verso la vostra vera natura riflessa nella persona del maestro. Visualizzate il maestro sulla sommità della vostra testa, sviluppate la devozione e la connessione con lui, sentite realmente la sua presenza.
Per quanto ci possa essere empatia con un maestro, voglio dire, con un maestro, anche un maestro che vi segue tutte le settimane, eccetera, questa cosa è riservata a maestri che sono di un livello superiore, che hanno praticato moltissimo lo yoga del sogno, del sonno, della luce naturale del parto, e che perciò si può creare quel rapporto da cuore a cuore con la figura del maestro, che si sente, si visualizza sulla propria, sulla sommità del chakra supremo, del chakra della corona, a livello all'incirca dove c'è stata la portata della problematica. Perciò non tutti i maestri, nonostante l'empatia, l'affetto che uno può nutrire sono maestri che possono essere punti di riferimento di questa pratica. Ci vuole un maestro che conosca bene la pratica e che abbia la possibilità, durante la pratica di questo yoga, da cuore a cuore, di trasmettere questo del tempio della luce che in quel momento è diventato il nostro corpo grazie alle tecniche di purificazione.
Andate al di là della pura e semplice visualizzazione di una figura, generate un sentimento forte e puro e rivolgete al maestro le vostre preghiere con energia e sincerità, oppure risolvetelo in luce.
Esatto, perché il maestro, non ti interrompo perché non so che il maestro non è altro che lui stesso un sogno e un'illusione. Quello che rappresenta prima di tutto il Buddha, ma il Buddha per noi è la luce. La luce Buddha non è, per quanto io sia molto, molto ovviamente legato, potete capire quanto possa essere affezionato alla figura del Buddha Shakyamuni, del mio maestro, voglio dire, però lui è un uomo come noi, non poteva certamente, quello che lui rappresenta è la buddhità, e la buddhità è luce pura. Perciò una volta che si visualizza il maestro, che è un Buddha, in quel momento la sua essenza si dissolve in quello che lui rappresenta, cioè l'essenza di luce pura.
Quindi, andate al di là della pura e semplice visualizzazione di una figura, generate un sentimento forte e puro e rivolgete al maestro le vostre preghiere con energia e sincerità. Poi risolvetelo in luce, che attraverso la sommità del capo discenderà nel vostro cuore. La vicinanza che sentite con il maestro è in realtà vicinanza alla vostra vera natura. E si può anche visualizzare la divinità di riferimento.
In questa tecnica il maestro rappresenta una divinità che però non può essere oggetto in questa pratica, cioè rappresentare Yamantaka o Manjushi o Luca. Ma un'altra cosa, quello ci può rappresentare, ma si preferisce vedere proprio il maestro, che deve essere però uno esperto in questa tecnica, perché lui deve proprio creare si chiama un tramite yogi, con poche parole, qualche cosa che non è da tutti, voglio dire, solo pochi riescono a creare un clima, diciamo, cioè una situazione energetica tale per cui questa operazione è possibile, e a quel punto in questo momento l'energia non va come naturalmente verso l'alto, ma discende attraverso la Vabuti verso il basso per raggiungere il punto fondamentale in cui vogliamo che arrivi, cioè il centro del chakra del cuore, per sciogliere i nodi del cuore.
Questo è il sostegno dell'ama, una pratica di forte energia, di per sé completa, basata sulla fede e la devozione. Soffermatevi su questi pensieri e poi andate a dormire.
Fede e devozione, fede che non deve essere una fede cieca, ma deve essere fiducia nel maestro, in quello che lui rappresenta, e la verità delle parole che usa, e perciò non deve essere giudicato il maestro come persona umana, ma deve essere giudicata la purezza della sua dottrina. La purezza della sua dottrina. Se la purezza della sua dottrina è pura e corrisponde all'essenza del Dharma, lui è il mio maestro. Poi il resto non conta, il resto è un'illusione.
Ladakini Sarvie Dharma. Ladakini Sarvie Dharma, colei che verifica il via del concetto, è protettrice del sonno. La luminosità nascosta nelle tenebre del sonno, la nostra natura più profonda. Entrare in contatto con la sua essenza di luce è lo scopo della pratica. La Dakini viene invocata per guidare e proteggere il passaggio dal sonno inconscio a quello conscio. È priva di forma, ma mentre ci addormentiamo la visualizziamo come una sfera luminosa, come un filè luminoso e trasparente.
Sì, sì, questo è una cosa che non posso spiegare molto approfonditamente, ma un tempo nell'antica dottrina indiana le dakini non erano delle figure benefiche, erano delle figure dei demoni di tipo femminile, in qualche misura portavano essenze di terrore, di stati molto, molto alterati veramente. Nel passaggio transimalayano, quando la dottrina è diventata mayanica, le dakini sono diventate protettrici del Dharma e sono espressioni loro stesse, naturalmente, essendo pura visualizzazione della nostra mente, e emanazioni di un Dharma luminoso e puro. Esiste questa dakini, la quale consente il passaggio da quello stato ipnagogico, diciamo, in cui esiste questo stato di, chiamiamolo così, di sonnolenza, di sonno inconscio, in cui possiamo essere nelle prime fasi di questo sonno, per arrivare a quello che a noi più interessa, il sonno lucido, un sogno del quale siamo perfettamente coscienti. E in questo momento la dakini che ci ha accompagnato fino a questo punto si dissolve in un tilè, cioè quella goccia essenziale di cui abbiamo parlato prima, la goccia di bodhicitta, che vengono chiamati in tibetano tilè, no? La goccia essenziale, una goccia essenziale di luce.
Poiché lavoriamo a livello energetico, visualizziamola come luce, senza forma e oltre la forma, dissolvendo tutte le distinzioni, soggetto e oggetto, dentro e fuori, sé e altro. Questo è molto importante perché visualizzando una forma precisa, la mente considera quella forma separata da sé. Invece, con uno sforzo ulteriore, bisogna spingersi oltre la visione dualistica. La dakini rappresenta la chiara luce, quello che già siamo nel nostro stato vuoto e luminoso. Nella pratica del sonno ci assimiliamo alla dakini, diventiamo una cosa sola con lei, nello stato naturale e vuoto della mente.
E questo è importantissimo perché naturalmente se visualizzassimo la dakini, come diciamo costretti a fare inizialmente, come uno stato con forma, noi visualizziamo qualche cosa che fuori di noi, facendo l'errore gravissimo, se lo mantenessimo, di distinguere il mio, tuo, il sé dall'altro. Naturalmente questo è un passaggio ineludibile per come è fatta la nostra mente, grossomanna. Però una volta che noi visualizziamo la dakini, perché di questo abbiamo bisogno se non siamo addestrati in maniera talmente profonda da avere immediatamente l'intuizione di identificarci con la dakini, non fa nulla se inizialmente pratichiamo una visualizzazione dicotomica, vediamo la dakini distinta da noi, se rapidamente, grazie all'addestramento avuto, noi non trasformiamo la dakini e noi stessi diventiamo la dakini, diventando la dakini diventiamo la luce.
La dakini rappresenta la chiara luce, quello che già siamo nel nostro stato vuoto e luminoso. Nella pratica del sonno ci assimiliamo alla dakini, diventiamo una cosa sola con lei, nello stato naturale e vuoto della mente. La mente di chiara luce è la consapevolezza, la pura presenza dello stato naturale della mente senza togliere né aggiungere nessuna cosa. Volevo chiederle, però il problema della visione dualistica, se diciamo la pratica viene svolta correttamente, dovrebbe non essere proprio un problema, perché comunque la risolviamo dentro.
Infatti non lo è nel caso voi. Non riuscissimo a fare l'operazione che dobbiamo fare nel sistema tantrico, cioè l'identificazione per noi la verità. capito? E cioè la luce. Il momento che noi vediamo inizialmente la realtà, qualunque essa sia, dalla fine o altro, chiaramente dobbiamo per forza avere, sarebbe bellissimo poter avere il processo iniziale di identificazione assoluta subito, ma questo è per quello che è già avuta, non per noi. E non fa nulla se noi visualizziamo così, interessante che non ci fermiamo in questo modo, perché la nostra mente può la chimica, se una mente non addestrata, può dire anche da fattore ipnotico, per cui noi ci prestiamo a continuare a osservare la chimica, a vedere le sue colori, le sue bellezze, eccetera, e poi non pensiamo assolutamente che questo è un'illusione, è un sogno da cui dobbiamo liberarci rapidamente e lasciando la mente vuota e luminosa identifichiamo la chimica con noi stessi.
Se chiesa d'Utalma può essere visualizzata nell'aspetto Sambhogakāya, con il corpo trasparente fatto di luce. Nella mano destra tiene un coltello di curvo, nella sinistra una ciotola ricavata dalla calotta cranica di un teschio. È seduta su un disco bianco di luna, a sua volta posto su un disco solare, dorato e raggiante, sopra un fiore di loto blu a quattro petali. Su ciascuno dei quattro petali c'è un filetto. Davanti un filet giallo che rappresenta l'est, a sinistra un filet verde che rappresenta il nord, dietro è presente un filet rosso dell'ovest, a destra quello blu della direzione sud.
Questa visualizzazione è difficilissima senza l'immagine, perciò mi sembra che ci sono anche nello studio queste immagini delle bacini. Se riesco a avere un antico tank tibetano, ma se no, se riusciamo a trovarlo, poi lo cerco anch'io, lo guardiamo, perché certamente parlare a voce di questa immagine non vede bene l'essenza senza vederla. Continuiamo.
Quindi, i filet rappresentano il seguito di sanghe d'Utalma, quattro dakini da visualizzare nella loro essenza luminosa. Sanghe d'Utalma è il filet chiaro e privo di colore che riflette il blu dei petali, assumendo il colore blu-bianco. Unite completamente la vostra presenza con questo filet luminoso fino a che voi stessi diventate luce blu. La dakini è l'essenza di luce pura e chiara che guida la mente e sostiene la rivoluzione, esalta la concentrazione e l'intenzione del percorso spirituale. La dakini salvie d'Utalma è un simbolo potente che squarcia il velo dell'ignoranza e tiene nascosta la luminosità della chiara luce.
Sì, perché queste tecniche hanno una base che adesso non posso chiarire nel nostro cervello, perché il nostro cervello naturalmente noi abbiamo tre colori essenzialmente, che sono vediamo solo tre colori, che sono il rosso, il verde e il blu. E gli altri tutti i colori, qualunque colore che vediamo è sempre l'illusione ed è legato a come questi colori si uniscono. Tuttavia, ogni colore ha una sua lunghezza d'onda, per parlare da un punto di vista occidentale, e il fatto di essere di visualizzare la luce blu di questi dakini mette prima il cervello e poi la mente in uno stato particolare molto diverso da quello che si visualizzasse il rosso, poi il giallo, poi il bianco.
Le nove respirazioni. Questa pratica è chiamata in Tibet Lungo Butru Selwa, che significa i nove cicli di respirazione per eliminare l'energia negativa. Si tratta di una pratica di rilassamento, di calma mentale e di purificazione dei canali e dei chakra, che risale al buddismo tantrico insegnato da Shakyamuni e adottata dai maestri indiani Tilopa e Naropa, e poi praticata in Tibet da Marpa e Minarepa. da eseguire prima di dormire e al risveglio. Secondo gli insegnamenti, la nostra mente è associata ad un'energia sottile detta prana, in sanscrito e luna in tibetano, che circola nel nostro corpo attraverso migliaia di piccoli canali, di cui i principali sono tre. Il canale centrale, detto Sushumna,
centrale,
e due laterali, chiamati nadi, Ida e Pingala, uno a destra e l'altro a sinistra.
Sono Saguna in tibetano, il canale centrale, e dell'altro Roma e Fiomma, i due canali, destra e sinistra. La Ida e Pingala in sanscrito.
La relazione tra coscienza o mente e il prana è simile a quella tra un cavaliere e il suo cavallo, nel senso che la mente può guidare il flusso dell'energia. Questa tecnica, quando viene praticata in profondo raccoglimento e concentrazione, può generare la bodhicitta o mente dell'illuminazione.
Cioè praticamente questi venti sottili che penetrano, perché c'è una sottile distinzione, potete distinzione, perché quella che è fuori è tutto prana in qualche modo, è tutto prana, però questo prana è un'energia potenziale, un'energia che è un'area energizzata che può diventare dentro di noi una importantissima via verso l'illuminazione e verso la chiara luce. Una volta che questa entra, e continuiamo a chiamarla prana in sanscrito o lun in tibetano, non è, diciamo, veicolata dal vento che entra, ma è veicolata dalla mente che lo guida, con una sorta di cavaliere che sta sopra il suo cavallo. E questo si chiama sem lun, perché sem è la mente, lun è il vento sottile. Ed era l'immagine dei tibetani, che erano un popolo fortemente guerriero, in cui gli arcieri non scendevano mai da cavallo, e in qualche modo l'arciere e il cavallo erano la stessa cosa. Per cui Sem-Lun rappresenta proprio questa sorta di cavallo e cavaliere, mente e vento sottile, che alla fine dentro la Madhutti, dentro i canali, diventano la stessa cosa.
Assume nella posizione di sette punti di Vairocana, schiena dritta, spalle aperte, le mani a cucchiaio con la testa sopra la sinistra, capo leggermente reclinato, occhi socchiusi. Visualizzate i tre canali principali, quello centrale che origina a livello del chakra giallo, quattro dita sotto l'ombelico, sale verso il cuore per arrivare al chakra della testa, dove si apre verso l'esterno. I canali laterali...
Una sola precisazione. Tenete conto che questa è la tecnica insegnata dall'università di Nalanda, veniva praticato questo tipo di tecnica del corpo sottile, per cui il maestro Tiropa trasmise al maestro Naropa, che lo trasmise a Marpa il traduttore, che lo trasmise a Milarepa, in cui forte dell'esperienza indù, i chakra erano quattro in questo caso, e si partiva dal chakra giallo, quel chakra che sta venuta sotto l'ombelico. Voi sapete che un altro esercizio che noi insegniamo sempre, i chakra sono cinque, quelli principali, poi ci sono tanti altri, e sono, diciamo, parlo del verde, e in quello che i tibetani fecero dopo, i canali di Ida e Pingala entrano a becco di flauto nel canale della Madhutti a livello del chakra segreto, cioè del chakra verde, ma nella tecnica del tumo e nella tecnica del sogno della luce naturale, invece i canali entrano a livello del chakra giallo, cioè a livello dell'ara, cioè del centro fondamentale del tumo, dove c'è il triplo riscaldatore e la possibilità di gestire tutto il canale del corpo.
I canali laterali si originano dalle narici, si incurvano passando dietro agli occhi e scorrono lungo il canale centrale, finché si incontrano in corrispondenza del chakra dell'ombelico.
Esatto.
Il canale centrale è blu all'esterno e rosso all'interno. I canali laterali sono rosso a destra e bianco a sinistra.
Veramente questo è una cosa che alcuni dicono, ma secondo me, quello che ha sempre detto il mio maestro non è assolutamente condivisibile. Però, ripeto, non ci facevo la testa su questa polemica, perché i canali laterali, i laterali sono sempre trasparenti, sono le essenze che scorrono dentro che sono diversamente colorate. E sono appunto l'essenza bianca, luminosa, molto più che si vede attraverso questi canali trasparenti, e che sono appunto al contrario dei nostri partiti politici, per ricordarvelo, cioè la rossa è sempre a destra e la bianca o quella luminosissima è a sinistra. I due canali, adesso il testo dice, se sono rossi e bianchi, però sinceramente sono solo così quando sono pieni del filet.
I nove respiri sono suddivisi in tre flette. Primi tre respiri, con l'indice della mano sinistra si chiude la narice destra e si sfila dalla narice sinistra. Immaginiamo che l'aria mista all'energia come chiara luce e pure penetra nel canale sinistro. Nel suo percorso l'energia luminosa incontra le impurità causate dai fattori mentali negativi e li spinge verso il basso fino al chakra giallo, in forma di fumo nero che risale. A questo punto viene chiusa la narice sinistra e si espira dalla narice destra, ripetere per tre volte.
E questa è una cosa che non farò io, che sto facendo una lezione propedeutica, che farà il maestro. Ricordatevi che questa è proprio una tecnica yogica, è proprio una tecnica dello yoga, dove proprio noi costringiamo in qualche modo, tra virgolette, l'energia a fare quello che noi vogliamo, in una sorta di mano tenuta come se avesse, che fosse una pistola. E nell'antico yoga si usava la mano destra per la narice sinistra, la mano sinistra per la narice destra. Poi ci sono tantissime varianti. Quello che conta è comunque che sia veicolato questo flusso, di cui si è rapidamente consapevoli, lo si porti dove deve arrivare e poi si emetta questa, in cambio di questa luce energizzata che entra, un denso fumo nero che rappresenta le tensioni, i malessi, i malumori, le depressioni che noi abbiamo dentro questa cosa.
Secondo i tre respiri, si cambia mano e narice, si chiude con l'indice della mano destra alla narice sinistra e si inspira dalla narice destra. L'aria arriva al chakra giallo. Allora si chiude con l'indice la narice destra, espirando poi dalla narice sinistra. Si prosegue per un totale di tre volte, immaginando di espellere dal canale di sinistra rosso il fumo nero che contiene tutte le nostre impurità. Terzi tre respiri. Con le mani nel mudra della meditazione si inspira da entrambi le narici, e il prana scorre liberamente all'interno delle nadi Ida e Pingala. Visualizzare le estremità delle nadi inserite nell'apertura inferiore del canale centrale, al di sopra dell'ombelico. Visualizzare che l'aria e l'energia, come raggi luminosi di prana, discendono nei canali laterali, entrando nel canale centrale su Shuma.
Come lo chiamiamo noi? È giusto dire Sushuma, no, non credo è giusto, perché è il canale della perfetta felicità, però noi lo chiamiamo sempre avanti.
Dove incontrano le negatività e le ostruzioni causate dall'ignoranza e le spingono verso l'alto sotto forma di fumo nero, sino a far uscire dall'apertura superiore di Sushuma. Anche se ovviamente l'aria è effettivamente espirata dalle narici. Ripetere per tre volte l'esercizio per liberare Sushumna dalle maculazioni prodotte dall'ignoranza.
E Esatto, perché questa è la nostra fondamentale di tutti gli esercizi che si fanno nell'altipiano, la cosa fondamentale di considerare sempre che noi abbiamo dei chakra arrotolati in se stessi, avvolti in se stessi, che sono matasse inestricabili, da cui derivano tutti i nostri problemi. Noi dobbiamo liberare questi nodi dei chakra e creare appunto attraverso questo tipo di addestramento, di esercizi, un canale centrale puro in cui poi l'essenza di luce possa essere trasformata nel tire indistruttibile. Se non riusciamo a far questo, avremo sempre tutta questa veicolazione in un canale pieno di immondizia, delle nostre immondizie quotidiane e karmiche, e non riusciranno mai a far nulla. Diciamo sempre che l'immondizia non funziona, ma in realtà non funzioniamo noi.
Processo energetico del sonno. Il sonno è un processo naturale che vede coinvolte diverse reazioni elettrochimiche, neurologiche, ormonali e emozionali. Il normale processo del sonno avviene quando la coscienza si ritira dai sensi e la mente perde lucidità. Il pensiero e le immagini si assorbono fino a dissolversi nel buio. Questo significa che quando siamo addormentati non usiamo pienamente i sensi, fatto che rende più acuta la nostra mente, perché ci permette di concentrarci e utilizzarne le potenzialità. La nostra identità è collegata al mondo dei sensi, ma nel sonno, con il dissolvimento dell'esperienza sensoriale, tutto il nostro mondo scompare completamente. Perciò, venendo a mancare il sostegno della coscienza, ci addormentiamo, divenendo incoscienti. La pratica del sonno utilizza il dire per sostenere la coscienza, proprio quando il contatto col mondo esterno è abbandonato. A questo punto impariamo a collegarci con i cinque tire. La concentrazione deve essere sempre più sottile e la mente deve diventare l'oggetto visualizzato con naturalezza e senza pensiero attivo. Nel processo di visualizzazione la mente deve essere molto concentrata nella fase di costruzione dell'immagine, ma per non ostacolare il sonno deve essere gradualmente allentata e infine rilasciata del tutto nel momento in cui si identifica con il tile. Il sonno a questo punto sarà influenzato dal senso di presenza generato dalla meditazione, aumentando la possibilità di rimanere consapevoli anche nello stato di sonno. Quindi l'essenza del sonno non è l'incoscienza. Quando il praticante riesce a dimorare nella consapevolezza, scopre che il sonno è luminoso.
È proprio un cambiamento di prospettiva radicale, perché noi ci affidavamo al sogno, al periodo di riposo della nostra mente, e invece ci affidiamo al sogno per il periodo di ricostruzione attiva e di addestramento mentale.
Nella visione tibetana, dopo circa 10 minuti di sonno profondo, l'energia fuoriesce dal canale centrale per percorrere i canali di destra e di sinistra, ai lati del canale centrale, e raggiungere il chakra della gola. In quel momento si entra nello stato del sonno. Il chakra della gola è connesso al chakra della corona, sotto alla calotta atlantica, e quando l'energia e la coscienza iniziano a circolare in queste aree, si comincia a sognare. Nello stato di veglia, l'inconscio e il null si muovono intorno al chakra dell'ombelico, ove vengono sperimentate le emozioni ricevute attraverso i sensi. Appena inizia il sonno, la mente e i cinque sensi si calmano e l'energia comincia a muoversi verso l'alto, all'interno delle nadi destra e sinistra. Quando l'energia risale verso il chakra del cuore, legato all'energia della terra, iniziamo a percepire la pesantezza del sonno, e quando è molto più vicina al cuore, la mente perde chiarezza e sentiamo una sensazione di grande rilassamento. Quando il movimento dell'energia raggiunge il canale centrale, si entra nella fase del sonno profondo, senza sogni né emozioni.
descrive in termini spirituali quelle che sono le due fasi fondamentali del nostro sonno, che sono la fase non REM e la fase REM. La fase REM è la fase del sonno più superficiale, quella rapid eye movement, invece la fase non REM è quindi gli occhi restano fissi. E se ci svegliassimo in quel preciso momento non ricorderemo niente dei sogni perché non abbiamo sognato nulla, ma ci svegliamo anche estremamente storditi perché naturalmente non abbiamo assolutamente superficializzazione dello stato di sogno. Invece nella fase del sonno REM, quando sogniamo e che se ci svegliassimo all'improvviso per qualche motivo ricorderemo i sogni e non saremo assolutamente né obbligati né assolutamente stravolti. Perciò non fa altro che descrivere in termini spirituali quelle che sono le ultime ricerche sulla fisiologia del sonno.
Nel momento in cui possiamo nuovamente sperimentare due addormentati, sensazioni, suoni, emozioni, visioni, vuol dire che il lungo ha raggiunto il chakra bianco della testa, con il quale è connesso. Questo chakra è infatti legato agli organi di senso, vista, udito, tatto, gusto e odorato. La dinamica dell'energia delle diverse parti del chakra bianco provoca diverse esperienze sensoriali, come la percezione di suoni e rumori, visioni di oggetti, ambienti chiari di luce, in altri punti del chakra. Nel momento del risveglio, gradualmente l'energia inizia a scendere dal chakra della testa verso il chakra della gola, arriva quindi al chakra del cuore, giungendo poi al chakra dell'ombelico.
Un processo inverso praticamente.
Successivamente a questi passaggi, l'energia discende direttamente attraverso i canali destro e sinistra al chakra dell'ombelico. Se vogliamo entrare in contatto con il potere speciale della nostra mente, dobbiamo prima unire mente ed energia, ossia inconscio e nulla, e dirigere i flussi con la forza della mente, il controllo della respirazione. Nello yogin esperto nella pratica della chiara luce, l'energia si muove unicamente dal chakra del cuore, verso il canale centrale dove rimane. Lo yogin trattiene l'energia del canale centrale per ottenere la mente di chiara luce, senza sogni, sperimentando giustamente la consapevolezza mentale in uno stato di gioia ineffabile.
Questo è lo scopo di questo yoga, che naturalmente non spiegherò nel suo dettaglio, perché sarà appunto il maestro Franco, non voglio certo toccare su questo elemento.
Il maestro Wadiyar Kenzin consiglia questa pratica. Dopo essere sdraiati nella posizione suggerita, gli uomini sul fianco destro e le donne sul sinistro, l'esperienza di sé rimane piena. Vedete con gli occhi, udite, sentite il letto e così via. Questo è il momento della visione. Il sé convenzionale sostenuto dall'esperienza dei sensi, incominciate a cambiare questo sostegno con quello della pura coscienza rappresentata dal Tile. Il primo passo è fondere la vostra coscienza con Tile che è davanti, una bella calda luce gialla in cui la mente concettuale può incominciare a dissolversi. Quando gli occhi si chiudono, questo è il secondo punto, il contatto col mondo dei sensi comincia a diminuire. Questa è la seconda fase, in cui la visione diminuisce. Man mano che si perde il sostegno esterno, spostate la coscienza sul filo verde, a sinistra. Lasciate che la vostra identità comincia a dissolversi. Man mano che l'esperienza dei sensi diminuisce. Quando l'esperienza sensoriale diminuisce ulteriormente, siamo alla terza fase, spostate la coscienza sul filo rosso. Il processo dell'addormentarsi è familiare, l'ammorbidirsi e l'ottundersi dei sensi, la graduale perdita delle sensazioni. Normalmente, man mano che si perdono i sostegni esterni dell'identità, si perde anche se stessi, ma ora bisogna imparare ad esistere senza alcun sostegno. Quarto, quando l'esperienza dei sensi è quasi estinta, spostate la coscienza sul filo blu, a destra. Questo è il periodo in cui tutta l'esperienza dei sensi cessa. che è un momento di grande quiete e non c'è quasi nessun contatto col mondo esterno. Infine, mentre il corpo entra completamente nel sonno e tutta l'esperienza sensoriale si perde, la coscienza si fonde pienamente col dire centrale, quello blu-bianco. Arrivati a questo punto, se siete riusciti, il dire non sarà in realtà un oggetto della coscienza. Non visualizzerete una luce blu, né definirete l'esperienza attraverso la sua collocazione. Invece sarete la chiara luce stessa. E in questo stato vi dovete rimanere durante il sonno. Notate che queste cinque fasi non indicano manifestazioni interiori, mentali, ma la graduale cessazione dell'esperienza sensoriale.
Questo quando poi che magari il maestro sarà fatto da lui, sarà impartito da lui l'insegnamento, lui queste tecniche piano piano le ripeteremo qui a modi tecnica di meditazione e visualizzazione, in maniera che tutti noi possiamo imparare piano piano questo tipo di tecnica.
Normalmente la persona che dorme vive questo processo senza averne coscienza, con questa pratica invece ne acquista consapevolezza. I vari gradini di questo processo non devono essere chiaramente delimitati. Mentre la coscienza si ritira dai sensi, lasciate che si sposti dolcemente da un filè all'altro, finché non rimane solo la coscienza non duale, la chiama luce del filè centrale. È come se il corpo arrivasse nel sonno seguendo una spirale, mentre voi, seguendo la stessa spirale, arrivate nella chiara luce. Invece di basarvi su decisioni concettuali nello spostarvi da un filè all'altro, e invece di cercare di far accadere tutto ciò, lasciate che l'intenzione segua lo svolgersi del processo nell'esperienza. Si rischia di commentarsi prima.
No.
Cioè, se si lascia che l'intenzione segua lo svolgersi del processo.
No, è una tecnica straordinaria dal punto di vista della neurofisiologia che conosco io, è una eccezionale. Solo che non è facile seguire tutto questo, perché bisogna imparare e imparare questo in maniera molto lenta e non affidarsi così a quattro nozioni. Bisogna proprio, ripeto, come un bambino che fa i primi passi, farli lentamente, sapendo che si può cadere. Non finisco.
La pratica risulta efficace anche quando i filè vengono visualizzati in senso opposto. Allora si visualizza il filè giallo che rappresenta la terra davanti, quello blu che rappresenta l'acqua a destra, quello rosso che rappresenta il fuoco dietro, quello verde che rappresenta l'aria a sinistra e infine quello blu-bianco che rappresenta lo spazio al centro. Questa sequenza è parallela a quella in cui gli elementi si risolvono nella morte. Come nella pratica del sogno, è meglio svegliarvi.
Quella per la sciolvenza degli elementi nella morte, come che l'abbiamo fatto tante volte.
Come nella pratica del sogno, è meglio svegliarvi tre volte durante la notte, a intervalli di circa 2 ore. Una volta sviluppata l'esperienza, potrete usare i momenti in cui vi svegliate naturalmente di notte, invece di 3 periodi programmati. Ripetete la stessa pratica in ogni periodo di sveglia, ogni volta che vi svegliate, esaminate l'esperienza del sonno da cui vi siete appena svegliati. Vi mancava del tutto la coscienza e dormivate nel sonno dell'ignoranza? Avete sognato persi nel sonno samsarico o eravate nella chiara luce, nella pura coscienza non duale? Con il progredire della pratica, la coscienza rimane stabile, senza oggetto di riferimento. Ma finché non si sviluppa questa capacità, la luce è un sostegno molto utile. La luce è chiara e luminosa, noi la vediamo appartenere al mondo della forma, ma è meno materiale di qualsiasi altra forma percepibile. La visualizzazione di filè è un sostegno, fino a quando, mantenendo uno spazio stabile, può essere abbandonata e il praticante può rimanere nella coscienza vuota, priva di immagini, assimilato alla luce. È molto importante sentire l'esperienza della luce a livello del cuore. Lo yoga del sonno non è una pratica di trasformazione in cui modifichiamo la nostra identità. Nello yoga del sonno l'identità viene abbandonata completamente. L'importante infatti non è mai avere una visualizzazione, come succede in una pratica tantrica. La mente in questo esercizio deve avere qualcosa da afferrare, e se non avesse la luce afferrerebbe qualcos'altro. Il punto più importante nella preparazione della pratica durante il giorno è mantenere la presenza mentale il più possibile in ogni situazione. Di notte bisogna rimanere consapevoli durante il sonno, quando le operazioni della mente concettuale e dei sensi sono sospese.
Come vedete è estremamente, estremamente complicato e difficile, e la cosa essenziale è che durante il giorno ci mantenga una presenza mentale sempre, e che deve essere anche praticata durante la notte, cioè tra giorno e notte non ci deve essere differenza. Questo non è facilissimo, anche perché la mente abitudinaria ha bisogno di un ciclo di sonno, che se non viene attivato da addestramento specifico non è assolutamente consentibile a chiunque. Per cui è proprio necessario che piano piano ci adattiamo a questo e pratichiamo duramente un addestramento sempre più specifico.